gli ultimi, diciamo, del pubblico mi sentono abbastanza, sì. Se casomai la mia voce sia un po' troppo, diciamo, difficile da essere da voi ascoltata, ditemelo, fate così, va bene, finché ci sia la voce. L'importante è di essere una voce per la parola, con una grande P, va bene. Chi sono io? Povera creatura nostra. Ora avete visto nel mio testo, ogni paragrafo inizia con due o tre parole in corsivo. Voi farete la vostra scelta. Siamo di quattro, la messa è con vespri alle sei, è ovvio, dopo la nostra meditazione collettiva adesso qui, voi farete come volete voi, o in camera vostra, o in chiesa, cappella, o nella natura, che è così bella, come volete voi. L'importante è di centrare la nostra riflessione per farla sboccare sui sentimenti di meditazione, contemplazione e direi anche ammirazione. Perché la nostra vita spirituale non è fatta soltanto di idee, di concetti, ma anche di sentimenti e direi di affetti. Tant'è vero che in ogni lingua una parola non è soltanto un concetto, è anche un affetto. Alle origini, che cos'è l'essere umano nell'universo? E ho messo appositamente la parola essere, perché qui tutti i filosofi si ritrovano. Che cos'è l'essere? E se noi guardiamo un po' la nostra condizione umana, interrogando anche, diciamo, la cronaca quotidiana, siamo un quasi niente. È però così importante. Si fa tutto talvolta per salvare un uomo e poi basta un minuto, una palattola e poi è tutto finito. Che cos'è l'uomo? Dove sto io? In un mondo, dei mondi. I nostri vocaboli religiosi parlano dei mondi, l'Alamin nel mondo degli arabi. L'universo, il cosmo, tutto sommato, ogni essere umano è un piccolissimo, ho messo diciamo superlativo, un piccolissimo microcosmo, è uno stragrande macrocosmo. E il macrocosmo noi l'abbiamo dappertutto. Allora, davanti a tutto questo, la domanda, come tutto questo si è o autocostituito o è stato costituito da qualcuno o da qualcosa di diverso. Tanto più noi siamo a conoscenza di tutte le ricchezze del nostro cosmo e di questo cosmo speciale che si chiama il corpo umano, la psiche umana, dovremmo essere molto modesti e dire non è possibile che il caso da solo sia stato capace di far emergere tutto questo mondo complesso, così ricco di leggi che sono tutte, diciamo, perfettamente sistemate, che tutto questo sia stato casualmente emerso partendo, diciamo, da un quasi niente iniziale. Non è possibile. E non è a caso che ogni cultura, ogni religione abbia esaltato in un certo senso questa idea di una creazione. Parliamo chiaro, è così. E noi uomini e donne del nostro secolo siamo tanto più, diciamo, sfidati da questa realtà. I nostri antenati che cosa sapevano del cosmo in espansione continua? Chi sapeva, diciamo, di tutte le ricchezze del DNA e dell'atomo, eccetera? Noi siamo a conoscenza oggi, e la, direi, la grazia naturale, della ricchezza, della meraviglia che è il mondo. Però non prendiamo il tempo di filosofare sull'argomento, ed è questo che facciamo noi all'inizio di questa, direi, meditazione nostra. L'uomo è capace oggi più che mai di pensare l'universo nelle sue più piccole particelle e nei suoi grandi insiemi. Allora, chi sono io? Culture, filosofie e religioni hanno sempre tentato di trovare una risposta. E qui vedete, ci fa bene riprendere parte del primo paragrafo della nostra Etate, il documento del Vaticano II sulle relazioni della Chiesa con le religioni del mondo. Gli uomini dalle varie religioni attendono la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi e ancora domani turbano profondamente il cuore dell'uomo. Abbiamo un cuore turbato? Piccola domanda. La natura dell'uomo. L'uomo è un angelo reso o trasformato in un animale, è un animale, diciamo, promosso a condizione angelica, o dove sta la specificità della nostra condizione umana, la natura dell'uomo, il senso e il fine della nostra vita? Che cos'è il bene? Che cosa è il bene? L'origine e il fine del dolore, il dolore umano, il dolore fisico, fisiologico, ma il dolore morale, la via per raggiungere la vera felicità. Una filosofa francese ha pubblicato un libro, oggi la società moderna vorrebbe essere soltanto felice e aspettare dai governi soltanto di essere felice. La morte. Che cos'è la morte? Punto finale, scacco definitivo, l'ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza. Da dove veniamo noi e forse dove andiamo a finire? Vedete, ci sono le domande fondamentali, diciamo, della condizione umana, e qui potremmo interrogare tutte le religioni. Hanno tutte tentato di dare una risposta. Ci manca il tempo di fare, diciamo, il ricordo di tutto questo. E allora, tutto l'esperienza umana, direi tutto sommato, la troviamo tante volte ricordata sotto tante, diciamo, espressioni dai salmi della Santa Bibbia. E noi che siamo così non soltanto benedetti ma privilegiati di sapere pregare ogni giorno con i salmi della Bibbia, ricordiamolo. Qui vi ho dato, diciamo, in modo più particolare il Salmo 139, ricordatelo. Signore, tu mi scruti e mi conosci, ti sono note tutte le mie vie, dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Guardate un neonato, l'ho ancora visto l'altro giorno, un piccolo neonato. E io niente, così debole, inetto. Ancora informe mi hai visto, mi hanno visto i tuoi occhi, Signore. E tutto era scritto nel tuo libro, il tema del libro, il Maktub dei musulmani. Il Corano parlerà spesso del Kitab, non della Bibbia o del Corano, ma del Kitab in cui Dio ha iscritto per sempre tutto quanto succederà per me. Scrutami allora, Dio, e conosci il mio cuore. Chi può conoscere il cuore umano? Anche ognuno di noi spesso è incapace di dire tutto nel suo proprio cuore, ricordiamolo. E così, conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Allora, davanti a questa realtà e soprattutto all'esperienza degli uomini e delle donne, e noi responsabili, diciamo, di gruppi umani, soprattutto i parroci, abbiamo tante confidenze, tante persone che ci raccontano le loro vite e tutto sommato spesso ci chiedono a che cosa serve tutto questo, padre. Tante volte ho sentito una persona lagnarsi e diceva: qua ho faticato qua, ho dato tutto ai miei giovani e poi nessuno di loro mi è stato riconoscente. Poi le delusioni, i tradimenti, fa parte della condizione umana, ricordiamo questo aspetto drammatico. Allora, se noi andiamo da questo libro, dobbiamo aprire i libri sapienziali, che rappresentano la prima risposta, e soprattutto il famoso Kohelet, l'Ecclesiaste, ricordate, vanità delle vanità, tutto è vanità, ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà, non c'è niente di nuovo sotto il sole. E ricordate, sappiamo tutti con lui il Kohelet che per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. Tempo per fare la guerra, tempo per fare la pace. Ricordate il famoso capitolo 3. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Era la prima osservazione. E poi un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Ogni esercito ha come compito di uccidere il nemico, però c'è un ospedale militare in cui si tenta di salvare tutti quanti, anche i soldati del nemico. Sono le contraddizioni della condizione umana. Allora, perché tutto questo? Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Allora, che vantaggio, dice finalmente Coelho, che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica, chi sa quel che all'uomo convenga durante la vita, nei brevi giorni della sua vana esistenza, che egli trascorre come un'ombra. Allora, saggezza o follia? C'è da scegliere. E quindi a fortuna nostra abbiamo nell'Antico Testamento tutti questi libri sapienziali in cui l'autore sacro è andato a riprendere tutta la sapienza ellenistica per assumerne, diciamo, il succo in una visione che precede, permette e anticipa la trascendenza. E spesso mi sono interrogato io perché gli ebrei della diaspora egiziana, anziché combattere come i Maccabei nella Palestina di allora, si sono andati a tradurre in greco la Bibbia, anziché, diciamo, rifiutare ogni tipo di collegamento culturale con il mondo greco. Cioè l'atteggiamento della diaspora ebraica in Egitto è stata all'opposto degli ebrei rimasti in Palestina, che non era Palestina, sotto, diciamo, la dinastia greca, ma di Antiochia. Molto diverso come atteggiamento. Allora, tutti questi libri sapienziali sono una miniera per noi, e non soltanto per noi, ma anche per i nostri amici ebrei, anche per i nostri amici musulmani. E tante volte l'ho provato questo in alcuni incontri, e ci fa bene talvolta utilizzare alcuni di questi testi, perché è una, direi, è l'esperienza comune della nostra umanità. Quando umanisticamente si pone gentilmente le domande giuste di cui parla la nostra età. E allora possiamo capire la saggezza dell'Ecclesiaste che ricorda nel suo ultimo capitolo: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi della vecchiaia. Io tante volte per i funerali adopero l'ultimo capitolo del Coeletta, è stupendo, andate a leggerlo. Quindi c'è stata una creazione, l'ipotesi, diciamo, creazione è l'ipotesi, direi, la più valida. Ora, tentiamo di ritrovarne il racconto e anche la presentazione e la giusta interpretazione, tutto sommato. Ci fa bene, se avete tempo, di riprendere i testi dei due racconti della creazione all'inizio della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ed ecco la creazione della luce il primo giorno, la creazione del firmamento, della terra asciutta con tutte le sue piante, i luminari del giorno e della notte, sole e luna non sono nominati, perché allora erano adorati dagli altri. La creazione degli esseri viventi nelle acque e nel cielo, e poi il sesto giorno, il più importante. E stranamente sarebbe il venerdì, un giorno importante per i musulmani, non lo dimentico. Allora, la creazione di tutte le piante e poi la creazione dell'uomo. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E continua il testo. Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò. E li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente. E così avvenne, e così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto e era cosa non soltanto buona, ma molto buona. Io direi, questa è la nostra costituzione primordiale, quella che i filosofi e i teologi non hanno finito di meditare. Orbene, questo patrimonio, direi, metafisico, l'abbiamo in comune con gli ebrei e i musulmani, e anche altri monoteisti, penso ai Sikh del nord dell'India. Ma per i musulmani la creazione non è la migliore, diciamo, delle ipotesi, è una certezza, una evidenza. Chi la nega alla creazione non è neanche un uomo che ragiona bene, ecco, voglio dire. E davanti a questa certezza loro, io ricordo quando ho iniziato la mia vita in Tunisia, all'epoca, sai, c'era un Islam gentile, ma i mendicanti seduti nelle strade ti chiedevano, diciamo, l'elemosina, ma le loro formule erano quasi teologiche. Traduco una di queste formule: nel nome di colui che ti ha creato e mi ha creato, dammi qualcosa. Non si può rifiutare. Ormai tutto questo è scomparso dalla città musulmana moderna, ma in quella classica era così, si faceva riflettere. Cioè, delle culture che sono più o meno strapiene di formule che hanno, diciamo, una valenza metafisica e direi infine mistica, tutto questo è scomparso con la scolarizzazione democratica moderna e imparare il Corano a... E così. Allora, vi ho messo qui alcuni di questi testi che ci fanno riflettere tutto sommato, perché il Corano qui echeggia tutti i testi dell'Antico Testamento. E con i musulmani possiamo sempre, vedete, ricordare. No? E ricordo con una donna tunisina, abbiamo parlato di questo, aveva dei problemi, ho detto: ma cara mia, non dirmi che Dio ti ha creato, Dio ti crea, Dio è creatore in continuazione, ti mantiene nell'esistenza, è il creatore nell'assoluto. Non parlare di creazione al passato, la creazione è un processo sempre presente nella storia. A parlare talvolta, vedete, con amici musulmani, quando abbiamo il tempo di farlo con delle persone che ci pongono delle domande, ci permette questo anche di fare una revisione nel nostro modo di pensare le cose. Ci arricchisce tutto sommato spiritualmente. Allora, vedete, vi leggo il primo testo del paragrafo. Egli è colui che creò i cieli e la terra in sei giorni, poi s'assise sul trono, sabato, e riconosce quel che si insinua nella terra e quel che ne esce e quel che discende dal cielo e quel che ascende. Egli è con voi ovunque voi siate, il Dio ciò che fate lo osserva. A lui appartiene il regno dei cieli e della terra e a lui è ricondotta ogni cosa. E voi sapete che la tradizione musulmana, non dico che abbia inventato, ma ha sistemato la litania dei 99 bei nomi di Dio. Orbene, se voi andate a fare la collocazione a seconda dei temi della creazione e della provvidenza e del giudizio finale, vedrete che la maggior parte dei bei nomi sono tutti a precisare la creazione. Innovatore, riformatore, inventore, ma è stupendo. E talvolta questo ci permette di assaporare un po' di più tutta la ricchezza della creazione. Ma la creazione in fine dei conti, che cos'è? Che cosa significa essere creato filosoficamente, scientificamente? La domanda sta qui. E poi abbiamo questo fatto un po' strano, che la tradizione musulmana abbia, diciamo, non dico arricchito le cose sue, ma si è preso un sacco di formule nostre, pur non sapendone tutta la ricchezza. E allora, tipico per questo fatto, quello che avete nel vostro testo, un hadith, vale a dire un detto, attribuito a Maometto, dice: Dio ha creato Adamo a sua immagine. Ora in arabo sua non c'è, in arabo non abbiamo aggettivo possessivi, abbiamo dei pronomi. In arabo si dice: ha creato Adamo a immagine di lui. Ora questo pronome lui rimanda a Adamo o rimanda a Dio? La maggioranza dei dotti musulmani mi dicono a Adamo. Dio ha fatto il progetto Adamo e poi l'ha realizzato conformemente al progetto. Ma gli spirituali, tra virgolette, gli interioristi, tra virgolette, i futuri mistici, tra virgolette, mi dicono no, lui rimanda a Dio. Ma no, l'interpretazione nostra. Mi è sempre permesso con alcuni musulmani che cercano a capire delle cose di mandarlo, questo musulmano, a queste possibili interpretazioni divergenti, però potrebbero essere per lui un punto di partenza a una interrogazione personalizzante, sì. E naturalmente capite allora che per i musulmani questa realtà della creazione primordiale ha fatto sì che per loro il patto, l'alleanza che noi abbiamo soprattutto con Abramo, loro, a causa del Corano e di Maometto, o di coloro che con dopo Maometto l'hanno sistemato, questo versetto, comunque, vedete, avete questo famoso versetto 172 del capitolo della Sura 7, lo leggo. E quando il tuo Signore trasse dai lombi dei figli d'Adamo tutti i loro discendenti e li fece testimoniare contro se stessi, non sono io, chiese il vostro Signore, ed essi risposero sì, l'attestiamo, e questo facemmo perché non aveste poi a dire il giorno della resurrezione noi tutto questo non lo sapevamo. Dunque vedete la visione musulmana, creazione e alleanza vanno insieme. La nostra condizione ontologica è di sottomissione a un creatore che ci ha dato tutto. Ci fa bene perché questo ci rimanda anche al nostro patrimonio, che talvolta noi scavalchiamo ben presto, diciamo, pur vedendo la differenza, dato che non ci sarà per loro, secondo il loro Corano, un'alleanza abramica, neanche un'alleanza mosaica come da noi, e poi l'alleanza in Cristo, possiamo capire che poverini hanno soltanto questo patto primordiale della creazione. E capite allora che vi dicono la nostra religione è la religione della natura creata dell'uomo. E la religione in forma, diciamo, assoluta è l'Islam e la sottomissione al creatore. Vedete? E il musulmano si accontenterà sempre di questa visione, tutto sommato. Ed è per questo che, in formula, diciamo, teologica nostra, possiamo, o forse dobbiamo dire che l'Islam è una religione della natura creata del mondo, ma non di una rivelazione progressiva nella storia, tramite profeti e poi incarnazione. Però è già un punto di partenza che può essere utile, soprattutto quando sappiamo che alcuni musulmani si pongono delle domande: ma chi è questo creatore di cui dei nomi ci fanno intravedere la ricchezza? Ma quale sarebbe il centesimo bel nome suo? Una domanda alla quale risponderà lo Spirito di Dio nel cuore di ognuno. Allora capite che in tal caso abbiamo per la finalità quest'altro versetto che vi ho riferito qui, nel capitolo 51, seguite il testo, 51 il capitolo, i due brevi versetti 56-57. Perché lo vedrete domani, se voi paragonate questo al testo di Paolo agli Efesini, tutta la visione del Creatore Padre che vuole avere moltitudini di figli e di figlie, qui cosa avete? Leggo: io non ho creato i cin e gli uomini altro che perché m'adorassero. Io non voglio altro da loro. Paolo ha soltanto questo desidero, secondo questo versetto, è l'unico versetto del Corano che mi può dare un po' qual è la finalità della creazione. Sembra che Allah voglia avere davanti a lui moltitudini di uomini e donne, fronte a terra, che lo adorano per sempre. Dunque, il centesimo bel nome sarebbe l'adorato. Come? I jinn sarebbero, diciamo, dei proto-angeli, non è chiaro. Non posso fare qui, diciamo, teologia comparata con quello. Per dirvi che, ecco, e allora avrete alla fine di questo paragrafo, nel capitolo 112, la formula monoteistica, la più perfetta, secondo i musulmani, che permette loro di negare anticipatamente l'ipotesi trinitaria, donde la gravità del versetto che voi avete alla fine di questo paragrafo, era capitolo 112, è un ordine che secondo i musulmani Allah dà a Maometto di egli Dio è uno, Dio l'Eterno, non generò né fu generato. E soprattutto nessuno gli è pari. Non c'è la minima somiglianza tra il creatore e la creatura sua. Qui allora vedete, questo va a contestare il hadith di cui vi ho parlato. Io creo Adamo a immagine di lui. Questo versetto costringe il musulmano a non fare l'interpretazione filocristianizzante di cui vi ho parlato. Per i musulmani la creazione è un'evidenza, è un uomo che rifiuta la creazione, che rifiuta Dio. L'ateo per i musulmani è un malato mentale. L'ho sentito. E i nostri amici dotti musulmani tante volte mi hanno detto: ma da voi non avete elaborato delle filosofie che costringono l'essere umano ad accettare la creazione? Costringono, vedete, che sia una dimostrazione a non scappare. Il fatto sta, amici miei, che tutte le religioni naturali propongono l'adorazione. Basta interrogare tutte le culture religiose, i monumenti, i templi, eccetera. Come tutte le religioni più o meno propongono l'obbedienza sotto missione. Ed è vero che possiamo qui aggiungere che i 10 comandamenti del Sinai noi li ritroviamo anche nel Corano, nel capitolo 17, e in tutti i libri di saggezza e di morale e di tutte le tradizioni religiose. Ed è per questo che io penso, e l'abbiamo fatto in tanti colloqui con loro, che i 10 comandamenti del Sinai potrebbero essere la comune costituzione etica di una società, pluralistica dove monoteisti convivono non soltanto pacificamente ma amichevolmente. Ed è proprio questo che ha più o meno ricordato la famosa lettera dei 118 dotti musulmani del 2007, di cui Gian Piero vi ha fatto riferimento nel suo fascicolo. Venite a un accordo equo tra noi e voi. È un piccolo versetto coranico questo. E potete capire allora che il cantico delle creature che noi abbiamo nel libro di Daniele, tranne alcuni versetti tipicamente diciamo ebraici, beh, questo cantico delle creature un musulmano, un giovane musulmano lo può recitare con noi. Dunque tutti questi salmi in cui viene cantato il creatore, il dispensatore della vita, delle bellezze della natura, eccetera, tutto questo io penso che sia anche disponibile ai nostri amici musulmani. Tant'è vero, vedete, che avete nel capitolo di 57 che dice: canta le lodi di Dio tuo, quel che nei cieli e tutto quel che sulla terra, egli è il savio possente. In un certo senso si potrebbe immaginare che l'autore del Corano, non dico che sia uno, attenti, l'autore del Corano, lui potrebbe, diciamo, precisare tutte queste bellezze del creato. E allora dovete capire che per quanto si tratta del rispetto della creazione, l'ecologia moderna diventa di moda, anche diciamo le pretese dai nostri verdi, tra virgolette, ma c'è qualcosa da scavare da quella direzione lì. E lo dice un'accademica francese, la signora Chantal Delsol, nel suo ultimo libro di filosofia. Forse davanti a tutti questi problemi attuali del cosmo, del di un mondo di cui ci sentiamo responsabili per il futuro delle generazioni che verranno a vivere sul nostro pianeta, così filosoficamente sarebbe da far ragionare tutti quanti. Lo diceva questa filosofa dicendo: il rispetto, il servizio, diceva anche, l'ammirazione di questo mondo di cui abbiamo la corresponsabilità collettiva potrebbe rinnovare più o meno il discorso filosofico e forse far intuire che c'è qualcuno che ci rende responsabili e forse che ci chiederà un giorno che cosa abbiamo fatto di questo dono magnifico del creato. E allora, conclusione, l'uomo che ha coscienza di tutte queste dimensioni della problematica, che ha una mente disponibile a porsi tutte le domande, a valutare tutte le ipotesi, a scegliere l'ipotesi superiore. Perché? Perché dovrebbe andare a scegliere l'ipotesi inferiore? Scegliamo l'ipotesi la più bella che sia. E diciamo, il pari di Pascal. E allora in tal caso, se è così, perché non tentare per se stesso di inventare una saggezza che potrebbe superare tutte le vicende e personali e collettive della storia. Il concetto, l'ideale, la realtà dell'uomo perfetto, tutte le religioni l'hanno più o meno elaborato. Il buddismo, l'induismo e naturalmente l'Antico Testamento. E i musulmani hanno ripreso questo dalla Bibbia nostra. Pur, possiamo capire, avendo inventato questa nuova visione che l'uomo perfetto è Maometto. Allora potete capire che la minima critica del Maometto della fede musulmana, non dico della storia, della fede musulmana, diventi, diciamo, una bestemmia, perché loro hanno fatto un dirottamento di trascendenza da Allah, l'hanno attribuita la trascendenza a Maometto e anche all'Islam e alla Sharia, lasciamo perdere. Però l'ideale dell'uomo perfetto è un'ipotesi valida che può permettere ai nostri dialoghi interpersonali e soprattutto nell'educazione dei giovani a realizzare. Noi padri bianchi e suore bianche nel Nord Africa avevamo, prima delle indipendenze, decine e decine di collegi, di scuole in cui avevamo soltanto ragazzi e ragazze musulmani. Tutta la formazione morale, l'etica insegnata da noi, naturalmente, non partiva dal Vangelo, ma partiva dai 10 comandamenti. e partiva da questo ideale, vedete, dell'uomo, di una donna, la cui creazione è una vocazione. Tutto questo per dirvi che su questo tema della creazione, io l'avevo detto a Roma al Pontificio Concilio per il dialogo, è possibile avviare un dialogo teologico con i dotti musulmani, e l'abbiamo fatto in molti colloqui, senza andare più avanti. Il problema eminentemente difficile della rivelazione è tutt'altro, però davanti a questa realtà, l'ideale di un uomo perfetto, cosa si può immaginare? E allora, quando io ho fatto leggere ad amici musulmani, giovani o più anziani, la preghiera di Salomone, tanto più che Salomone è anche ricordato dal loro Corano come un sapiente, un saggio, la domanda che lui fa per avere la saggezza, capite che in tal caso il messaggio può passare. Ed è per questo che mi sono permesso di riferire i 2-3 versetti più importanti di questa preghiera di Salomone, che noi abbiamo nel nostro breviario, almeno quello comune, il sabato della seconda o terza settimana. Ma guardate, questo testo tentiamo di farlo nostro stasera nella nostra meditazione. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola. Naturalmente, io da bravo cristiano qui penso a colui che è la parola. E se il musulmano recita con me questa preghiera, a suo insaputo, dallo spirito, può intuire qualcosa. Che con la sua sapienza hai formato l'uomo. L'uomo è dunque il risultato della sapienza di Dio. Non è un prodotto, diciamo, qualsiasi. Dammi la sapienza che siede in trono accanto a te, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli. Ecco il possibile progetto. Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica, e io sappia ciò che ti è gradito. Essa infatti tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà prudentemente nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Il tema della saggezza, vedete, può essere anche un tema di comune approfondimento delle esperienze spirituali della nostra comune umanità. E ci fa bene noi trovare nell'umanesimo islamico dei grandi secoli di Baghdad tante testimonianze di questo aspetto, che purtroppo oggi sembrano dimenticate dai moderni eredi dell'Islam. Allora, e finisco così, non è forse la virtù naturale di religione, la virtù morale di giustizia nei riguardi del Creatore o del Trascendente? Noi nella nostra preparazione teologica classica abbiamo e tre virtù teologali, e poi abbiamo le virtù morali, tra le quali la giustizia. Ora, la virtù di giustizia, che è naturale nei confronti, nei riguardi del creatore, si chiama la religione. Prova supplementare, vedete che per me l'Islam è una religione naturale che ha la sua importanza. Io so dall'altra parte, e lo vedremo forse nei prossimi giorni, che nella sua espressione è andata a prendere la religione musulmana tante espressioni e forse realtà storiche della Santa Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Però, e i musulmani, i più dotti tra di loro, ve lo ripeto in continuazione, l'Islam è la religione della natura che porta l'uomo alla totale e perfetta realizzazione della sua naturale umanità. E qui ci fa bene porre delle domande. Chi è secondo te, amico mio, l'uomo perfetto, la donna perfetta? E c'è, sì. Devo alzare la voce. Boh, sì. Chi è l'uomo perfetto, chi è la donna perfetta? E qui allora non è vietato di tanto per coloro che hanno una sensibilità religiosa di proporre di leggere qualche passo della Bibbia. Vi ricordo un fatto. In Tunisia, con uno dei miei confratelli, ci troviamo ospiti di una famiglia tunisina benestante, i cui figli erano nel nostro collegio a Tunisi. Alla mattina dopo ci siamo alzati tutti e due e abbiamo detto alla signora, che si chiamava Samira, noi vorremmo fare la nostra preghiera eucaristica. È possibile nel salotto vostro qua padre? Non c'è problema, abbiamo sistemato tutto. Ma ci ha detto, potrei assistere? Tutto, ma benvenuta. Era quel giorno lì la festa di una donna, una santa donna. E naturalmente, come primo testo delle letture, abbiamo avuto appunto questo capitolo che noi abbiamo alla fine del libro sapienziale, la donna perfetta, sempre la prima alzata, vada a tutto, eccetera. Un testo perfetto, no? Nel contesto culturale ebraico. Ha ascoltato tutto questo. Dopo la prima colazione ci ha detto, ma questo testo lo posso avere? È proprio il mio ideale. È quello che tanto di realizzare ogni giorno. E beh, allora vedete, penso che meditando tutte queste dimensioni sul mistero della creazione, possiamo noi, da poveri cristiani, approfondire la prima tappa della nostra realizzazione cristiana e forse imparare dallo Spirito Santo ad arricchire questa prima tappa per gli altri, soprattutto in quanto non pensano che ci sia un'altra tappa. Avendo soltanto questa tappa da approfondire, tocca a noi vedere come possiamo arricchire a livello, direi ancora del tutto naturale, tutte queste possibilità di arricchimento dell'ideale dell'uomo perfetto, della donna perfetta, del cittadino perfetto, dell'insegnante perfetto. A nome della comune condizione di creature, poi con il musulmano o l'ebreo che fa filosofia, allora è tutt'altra cosa, eh? Però il tempo è passato, non vorrei abusare di voi. Beh, tutto sommato, che cos'è essere creato? Dio crea dal nullo o fa partecipare di se stesso in una certa misura dell'essere. Sapete che tutti i grandi filosofi della storia e soprattutto Avicenna e gli altri pensavano che ci fosse, diciamo, una necessità per l'essere supremo di lasciare andare via parte del suo essere, l'emanazione metafisica. Ma chiudo qui il discorso perché è tanto al passato, però per dirvi che quando noi prendiamo il tempo di riflettere sui nostri testi fondanti, pensando anche a quelli degli altri in quanto possono convergere verso tutte queste problematiche, possiamo nella preghiera chiedere dallo Spirito di Gesù e lo Spirito del Padre di chiarire un po' di più per noi tutte queste prospettive. Dire grazie perché noi siamo stati, diciamo, privilegiati di avere in mano dalla prima infanzia tutte queste ricchezze per quanto riguarda il destino dell'uomo su questo pianeta. E allora vedremo nella nostra messa ad essere riconoscenti. Grazie.